Ben ritrovati, stiamo continuando il nostro cammino sulle terze conversazioni sul carisma del movimento dei Cursillos e oggi abbiamo l'onore di avere con noi padre Raniero Cantalamessa che dopo tanto siamo riusciti ad averlo veramente con noi e grazie anche alla segretaria Daniela Lecci che è riuscita attraverso scritti ed altro a portare fra di noi padre Raniero per oggi. Ecco, credo che presentare padre Raniero Cantalamessa sia molto difficile per me, anche perché tutti quanti l'abbiamo conosciuto per 15 o 16 anni il sabato pomeriggio nella trasmissione di Rai 1 sulle ragioni della speranza e perciò da lì anche tanti abbiamo avuto la possibilità di conoscere. Poi per quello che fa al servizio del Santo Padre dal 1980 mi sembra, quando Giovanni Paolo II gli ha chiesto di essere colui che dà le meditazioni al Papa e perciò anche a tutti i suoi collaboratori e ancora oggi lo fa, e perciò credo che è da tanti anni. E poi noi abbiamo mandato anche brevemente la sua vita, il suo impegno e gli studi che ha fatto, penso che eventualmente ce li dirà durante la relazione. Noi abbiamo la possibilità di sentirlo oggi in due conversazioni proprio sul San Paolo, maestro di vita cristiana e evangelizzazione nella lettera ai Romani. Ieri era la conversione di San Paolo e per il movimento dei Cursillos è una giornata di festa perché San Paolo, ancora Paolo VI negli anni 60, l'ha proclamato come patrono del movimento dei Cursillos. E allora noi, proprio anche in occasione della conversione di San Paolo, in tante diocesi c'è la giornata proprio del movimento. E per, in modo particolare per coloro che accettano e si impegnano a lavorare per la Chiesa nel movimento del Cursillo, che alla fine il carisma del movimento del Cursillo è di portare a Cristo tutti coloro che incontriamo nella nostra vita. Allora io do la parola a padre Raniero che ci inizierà con la prima conversazione.
Bene, così ho scoperto che abbiamo un grande amore in comune, oltre a quello di Gesù si intende, anche quello di Paolo, perché anch'io sono quasi un fan o un fanatico di Paolo. Poi ho scoperto che abbiamo anche un'altra piccola cosa in comune, noi cappuccini e voi dei Cursillos, ed è che ogni tanto il Signore da questa realtà tira fuori nuovi germogli. Di fronte al nascere di alcune riforme tra i cappuccini, rami nuovi dopo il concilio, un nostro superiore generale, padre Flavio Carraro, non si sentiva offeso, anzi diceva, si vede che la minestra è buona perché ogni tanto il Signore intinge il mestolo per tirar fuori qualche cosa. Ora io so che dai noi cappuccini sono nate tante piccole riforme, ma anche da voi, noi carismatici siamo nati da voi, mi pare che anche i neocatecumenali hanno avuto con... quindi avete generato nella Chiesa anche altre realtà. Bene, quello che vogliamo fare, rimanendo fedeli a tema di questo incontro, è proprio di fare un Cursillo questa mattina. Un Cursillo. Perché io non riesco a immaginare un Cursillo, se ho capito bene quello che deve essere un Cursillo, più efficace, più profondo della lettera ai Romani di San Paolo. Perché la lettera ai Romani di San Paolo è un Cursillo, cioè un corso, oggi si direbbe nel linguaggio moderno compact, perché oggi si chiama avere tutto compact, no? Compact disc, compact dictionary, tutto. Bene, la lettera ai Romani è un compact, un riassunto poderoso di quello che è tutto un cammino cristiano. Allora, in questa prima conversazione, mi sentite bene tutti? In questa prima conversazione facciamo un percorso attraverso la lettera ai Romani, come dall'alto, vedendola un po' in tutto il cammino, dall'inizio verso alla fine. Poi nella seconda conversazione facciamo un assaggio in profondità su un punto che ritengo fondamentale anche per il vostro scopo, che sarà il capitolo terzo, e lì vedremo un pochino in primissimo piano, sapete il linguaggio televisivo che sono abituato a LA, c'è il totale, quando si fa uno sguardo totale su un panorama, su una scena, poi c'è un primo piano quando si vede il volto solo, poi si stringe, c'è un primissimo piano quando si inquadrano solo gli occhi. Bene, allora prima noi facciamo un totale, vediamo un po'. Come San Paolo designa quello che potrebbe essere un cammino, un itinerario verso la pienezza della vita cristiana. La lettera ai Romani comincia, come tutte le lettere, con i convenevoli, cioè ci sono i saluti, e già in questa parte, in questo saluto iniziale, San Paolo crea il clima giusto, perché poi dovrà dire delle cose abbastanza forti. Quindi vuole assicurare i Romani che tutto quello che dirà è perché Dio li ama. Infatti la lettera comincia dicendo a quelli che sono in Roma, santi per vocazione, amati da Dio, pace e grazia da Dio, da parte di Dio per tutti voi. Quindi li mette in un atteggiamento di tranquillità, state tranquilli che tutto quello che diremo non smentisce questo, anzi si basa tutto sul fatto che siete amati da Dio e che per voi c'è grazia e pace da parte di Dio. Dopo questi saluti San Paolo enuncia il tema della sua lettera, e il tema, ogni parola qui si potrebbe fare una conferenza. Io non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima, poi del greco. Beh, uno potrebbe già fermarsi qui, no? Perché San Paolo afferma niente meno che quello che lui dirà, questo messaggio contenuto in questa lettera, contiene la potenza di Dio che è capace di salvare tutto il mondo. Sono frasi che uno dice sono pazzie, oppure qui ci troviamo davanti a qualcosa di veramente incommensurabile. In esso, cioè nel Vangelo, si rivela la giustizia di Dio di fede in fede, come sta scritto, il giusto vivrà mediante la fede. Io dico a questo punto, quando arrivo a questo punto, finito, enunciato il tema, mi ricordo sempre di quello che si sente dire sugli aerei a un certo punto, quasi sempre, su ogni volo c'è un momento in cui si sente dire allacciare le cinture di sicurezza perché stiamo entrando in una zona di turbolenza, vero? Beh, anche Paolo ci dice qui a questo punto allacciate le cinture di sicurezza perché adesso attraverseremo una zona di turbolenza. In realtà l'ira di Dio, ecco la turbolenza, la collera di Dio, si rivela dal cielo contro ogni impietà e contro ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto, Dio stesso lo ha loro manifestato. Infatti dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute, come la verità, la sua eterna potenza e divinità. Essi sono dunque inescusabili, perché pur conoscendo Dio non gli hanno dato gloria e non gli hanno reso grazia come a Dio, ma hanno vaneggiato, hanno messo se stessi al posto di Dio, si sono creati degli idoli. Allora, questo primo passo, perché dobbiamo stare attenti a vedere quali sono i passi successivi, quella della lettera ai Romani non è una serie di verità uno accanto all'altro, è un itinerario. Questo, secondo me, costituisce la forza ineguagliabile per l'evangelizzazione di questo testo. Perché è un itinerario, ci prende da un certo punto di partenza e ci fa arrivare a un punto di arrivo. Allora è molto importante vedere quali sono i passaggi. Allora, in questa prima parte, che va dall'inizio, dal tema, fino a capitolo 3, versetto 21, San Paolo dice qual è lo stato dell'uomo fuori di Cristo. Prima di Cristo, oppure anche oggi, quelli che sono al di fuori di Cristo, qual è la situazione degli uomini davanti a Dio. E la situazione, lui la riassume in una parola, l'empietà, asebeia in greco. L'ira di Dio si rivela contro ogni empietà. E spiega subito in che consiste questa impietà. Consiste nel fatto di conoscere Dio, dunque non è il peccato degli atei, che è quello è un'altra cosa proprio, quelli sono fuori. Questo è il peccato di chi conosce Dio, però fa come se non ci fosse. Cioè, anziché glorificarlo e ringraziarlo, si sono messi loro stessi al posto di Dio. Sant'Agostino poi spiegherà questo con immagini, dice l'uomo fu creato retto da Dio, no? Retto. Retto vuol dire diritto anche, no? Col peccato si è curvato, si è ripiegato su se stesso. Ha messo se stesso al posto di Dio e quindi glorifica se stesso in tutto quello che fa, compreso il culto che rende a Dio. Allora, San Paolo qui ci dice che c'è un peccato madre da cui deriva tutto il resto, e che è questo di aver messo se stessi al posto di Dio, che è poi l'essenza del peccato originale. In ciò che segue del capitolo primo, San Paolo fa vedere come da questa radice sono venuti tutti i mali, la corruzione. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore, e giù un elenco di vizi, di per tre volte ripete, per questo Dio li ha abbandonati, e tutta la corruzione morale della società idolatrica dipende dal fatto che l'uomo è diventato lui il padrone, decide lui, perché quando i cultori degli idoli cosa fanno? Quando si inchinano davanti a un idolo che hanno costruito, a cui hanno dato dei nomi, Marte, Venere, eccetera, cosa fa? Adora se stesso, perché quella è l'opera delle sue mani. Quindi al posto del creatore si adora la creatura. L'idolatria consiste nel mettere la creatura al posto del creatore. Anziché accettare il creatore e ringraziarlo, sottomettersi a lui gioiosamente, l'uomo si fa lui Dio, se lo crea. Vedete che il rapporto è completamente cambiato. Secondo la Bibbia Dio è il vassaio e l'uomo è la creta. Qui avviene il contrario, l'uomo è il vassaio che si modella a Dio secondo i suoi gusti, e siccome i suoi gusti sono la lussuria, l'ira, la violenza, ecco allora Dio ci sarà Venere, da Marte, eccetera, eccetera. E in questo primo capitolo quindi San Paolo fa una descrizione, toglie la maschera dalla faccia del paganesimo greco-romano, della sua società, gli toglie la maschera e dice ecco cosa c'è agli occhi di Dio com'è l'umanità. Dietro tutta questa filosofia, tutta questa prosopopea, non c'è l'impietà, l'uomo che si è messo al posto di Dio. Questa lettera veniva letta a Roma da una comunità che era in gran parte fatta da giudei convertiti, c'erano anche pagani, però giudei convertiti. Allora, i giudei convertiti a questo punto potevano sentirsi tranquilli e dire, ma questa è una critica al paganesimo idolatro, noi siamo dalla sponda giusta. San Paolo non lascia scampo. Perché sentite come comincia il secondo capitolo. Sei dunque inescusabile, chiunque tu sia, tu che giudichi. Perché giudicando tu fai le stesse cose degli altri. Allora, all'inizio non si capisce chi è questo inescusabile al singolare adesso. Prima era inescusabili. Si scopre subito, è il giudeo, ma non come appartenente a una razza. È il tipo dell'uomo che conosce la rivelazione, conosce la distinzione tra il bene e il male, sa tutto della morale, e quindi giudica il resto dell'umanità sentendosi lui dalla parte giusta, la parte del... Vedete quanto siamo vicini a noi, Infatti, uno scrittore del secondo secolo, commentando questo passo, Origene, diceva, qui adesso sono chiamati in causa i vescovi, i presbiteri e i diaconi. cioè i leaders sono quelli che conoscono la morale, la rivelazione, si sentono da parte di Dio. E Paolo dice, tu no, tu sei inescusato, tu fai le stesse cose. Ora, è ovvio che San Paolo non intende solo le stesse cose materiali, perché i giudei non facevano gli idoli, però fai l'essenza di quello che fanno i pagani. Se tu osservi la legge per farti bello, per sentirti giusto, vantarti di fronte agli altri, stai facendo quello che fanno i pagani. Cioè tu metti te stesso al posto di Dio. Fai di Dio uno strumento della tua gloria. Hai completamente cambiato i ruoli. Dio è diventato il vaso e tu sei il vasaio. O Dio è il debitore e tu sei il creditore. Perché se fai un atto di giustizia, Dio deve poi ripagarti. Quindi Dio è il debitore. Allora, arrivati di questo passo, si arriva al capitolo terzo, al versetto 21. Ora sentite come comincia questo versetto, perché qui entriamo in un secondo passo. Ora invece, dunque qualcosa è cambiato, c'è un avverbio di tempo e un avversativo. Ora invece, che è successo? Che gli uomini hanno cambiato, improvvisamente c'è stata una riforma dei costumi, niente, assolutamente. Gli uomini sono quelli di sempre. Ma è successo che Dio ha cambiato. È successo che Dio, indipendentemente dallo stato degli uomini, gratuitamente, liberamente, sovranamente, ha deciso Lui di venire, intervenire nella situazione. Nella pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio, dirà in un altro testo Paolo. Ora sentiamo, perché su questo vado veloce, perché poi ci dobbiamo ritornare su questo passo qui. Ora invece, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio, testimoniata dalla legge dei profeti. Giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia in virtù della redenzione realizzata da Cristo. Dunque, questo secondo passaggio consiste nello spiegare come si esce da quello stato di perdizione, di lontananza da Dio, di separazione da Dio. Il primo passo Paolo ci fa è di prendere coscienza della situazione in cui siamo tutti, giudei e gentili, tutti. Adesso, in questo secondo passo, ci dice come, risponde solo a questa, come si esce. Lo spiegheremo dopo, mediante la grazia e la fede, per giustificazione per la fede, non per le opere degli uomini. Al capitolo quarto c'è l'esempio più clamoroso di giustificazione mediante la fede, quello di cui Paolo ha enunciato il principio, che è prima di Cristo, ed è Abramo. Quindi il capitolo 4 ci parla di Abramo come la riprova che Dio giustifica gratuitamente mediante la fede e non per le opere degli uomini. Poi dal capitolo 5 in poi comincia la descrizione della salvezza, cioè in che consiste questo cambiamento. C'è stato un cambiamento epocale nelle sorti dell'umanità, nei confronti di Dio. E adesso San Paolo ci ha detto come si esce, qual è l'atto con cui si entra in questo nuovo mondo. Adesso, per un lungo tratto della lettera, difatti fino praticamente al capitolo 8, ci descriverà il contenuto di questa salvezza. Vedete la preziosità di questo cammino per una missione, un corsiglio, un ritiro, perché ha la dinamica di un cammino, di un itinerario, un esodo pasquale. Infatti si tratta di un esodo pasquale, dallo stato della schiavitù d'Egitto, dalla perdizione fino alla libertà della terra promessa. Ora distinzione fondamentalissima. La salvezza consiste in due elementi. C'è un elemento negativo e un elemento positivo. L'elemento negativo consiste nel togliere qualcosa, l'elemento positivo nel ricevere qualcosa. Ma questo è questa è una distinzione che troviamo spessissimo nella scrittura. quando si parla della nuova ed eterna alleanza, quasi sempre emergono questi due elementi, cioè un togliere e un ricevere. Per esempio, quando Ezechiele annuncia la nuova ed eterna alleanza, capitolo 36 di Ezechiele, dice: io toglierò da voi tutti gli idoli, toglierò da voi tutte le sozzure, toglierò da voi il cuore di pietra. Vedete che qui si tratta di sgombrare il campo prima. Poi viene l'elemento positivo: metterò dentro di voi uno spirito nuovo, vi darò un cuore nuovo e così potrete osservare le mie leggi. Quando Giovanni Battista presenta Gesù al mondo, di nuovo, cosa dice? Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E noi ci fermiamo qui, ma poche righe dopo San Giovanni Battista aggiunge: ecco colui che battezza in Spirito Santo. E lo stesso il giorno di Pentecoste, quando gli dicono a Pietro: che dobbiamo fare, fratelli? Pietro risponde: fatevi battezzare per la remissione dei peccati, dopo riceverete il dono dello Spirito Santo. La lettera ai Romani, naturalmente, indipendentemente, perché è stata scritta prima degli altri, senza schematizzarlo come ho fatto io, ci dice esattamente questo. Per tre capitoli, il quinto, il sesto e il settimo, ci parla dell'elemento negativo, cioè di quello che Gesù con la sua redenzione è venuto a togliere e che noi con lui dobbiamo togliere. E sono tre cose fondamentali. Sono i tre nemici, la triplice alleanza di male. Sono la morte, il peccato e la legge. Allora, il capitolo quinto, dopo un'introduzione in cui, potremmo dire, San Paolo fa come chi ha attraversato in una scalata in montagna, ha attraversato un passo difficile, pericoloso, un crepaccio, no? Si ferma quando ha trovato un luogo sicuro a guardare il panorama che si è aperto davanti a lui. E l'inizio del capitolo quinto fa pensare proprio a questo. Sentite, dice: giustificati dunque per la fede, noi siamo adesso in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Non solo, ma ci rallegriamo nelle tribolazioni, perché la tribolazione crea la speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori. È un magnifico riassunto di quello che, della nuova situazione in cui il cristiano è portato da Cristo. E poi comincia la liberazione, dal versetto 12, comincia questa esposizione delle grandi liberazioni. Il primo è la morte. Come per un solo uomo la morte è entrata nel mondo, per Adamo, così per opera di Cristo tutti saranno vivificati, eccetera. E capite l'importanza? Qui facciamo un cammino adesso proprio, diciamo, a volo d'uccello, vero? Ma è evidente che su ognuno di questi temi si potrebbe fare una meditazione. E che meditazione? Perché la morte è un problema per tutti. La morte è un problema per tutti. Ed è l'unico problema sul quale nessuna ideologia o filosofia ha potuto dare una risposta a misura del problema. Solo Cristo. Quindi capite l'importanza, per esempio, io quando devo fare un corso di esercizi, alle volte dedico una meditazione specifica a questo annuncio, che non è un annuncio triste, funebre, è un annuncio trionfale. La morte è vinta, l'ultimo nemico è vinto, perché Gesù ci è passato dentro e da un muro contro il quale tutto si infrangeva, adesso è diventata la morte un ponte. Un ponte dei sospiri, perché a nessuno piace morire, vero? Un ponte dei sospiri, come quello che c'è a Venezia, però è un ponte, perché uno è passato attraverso e Paolo ci dice: uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Quando arriveremo a quel punto, anche se non lo sapremo, non saremo soli. Si dice: ogni uomo muore da solo, ma non è vero, nella fede non è vero, ogni uomo muore con Gesù, perché lui è morto per tutti ed è lì accanto a ognuno. Poi al capitolo sesto parla dell'altro, forse il più concreto nemico, il peccato. E che diremo dunque, così comincia il capitolo? Continuiamo a restare nel peccato perché abbondi la grazia? È assurdo, è assurdo. E qui San Paolo ci fa capire come la salvezza viene dalla grazia, però una volta ricevuta la grazia l'uomo non può stare a braccia conserte e lasciare, deve darsi da fare per corrispondere. Io qui porto l'immagine più semplice che esista, il bambino. Il bambino può fare qualcosa per essere concepito nel seno della madre? Può fare qualcosa lui? No, vero, ha bisogno dell'amore del padre e della madre. Ma una volta che è nato, bisogna che metta in opera i suoi polmoni, altrimenti, nonostante che abbia un padre o una madre, non vive, vero? E così avviene, noi riceviamo la vita, però poi dobbiamo fare che questa vita si mantenga viva attraverso... Ecco perché da questo momento Paolo parla sì della grazia di Dio, però anche di quello che noi dobbiamo fare con la grazia di Dio. E una cosa è quello di allearci con Dio contro il peccato. Si tratta, secondo Paolo, di cambiare alleanza, da una connivenza col peccato a diventare alleati di Cristo per la nostra salvezza. Agostino dirà, quando ti comincia a dispiacere a te quello che dispiace a Dio, tu diventi alleato di Dio, siete in due a lottare, non sei più solo. Però la condizione è che deve dispiacere anche a te quello che dispiace a Dio, cioè il peccato. E anche qui, capite, è tutto un campo per fare una catechesi sulla liberazione dal peccato, che comincia sacramentalmente nel battesimo e poi deve continuare tutta la vita, attraverso quello che Paolo chiamerà la mortificazione dello spirito. Poi a capitolo 7 c'è la terza grande liberazione, la liberazione dalla legge. E però qui Paolo non parla della legge nel senso positivo, la legge di Dio che rimane eterna, ma parla del legalismo, parla della legge che pretende di dare la vita e quindi diventa mortifera. Poi vedremo, andando avanti, come San Paolo ci indicherà qual è il posto giusto della legge. Non questo. Cioè, se la legge pretende di darti la vita, allora diventa ingannevole e deve ne liberarsi, perché è la pietra d'inciampo è stata dei farisei. Cercando di stabilire una loro giustizia, non hanno accolto la giustizia che veniva gratuitamente da parte di Dio. E questa non è una liberazione che serviva solo, di cui avevano bisogno solo gli ebrei, perché il legalismo è dentro, è qualcosa di atavico che ci portiamo dietro, di ritenere che facendo certe cose possiamo essere, come dire, a posto davanti a Dio, anzi addirittura come il fariseo diventare debitore di Dio. Ho fatto questo, ho digiunato, quindi mi devi dare là. E son capitoli che noi qui esponiamo, sinteticamente, schematicamente, ma ognuno di questi, poi lo sapete, che all'interno ha tutto una ricchezza di come questo capitolo settimo, dove Paolo parla della lotta tra la volontà di bene che c'è in noi e la propensione al male, me sventurato, vedo il bene e però poi faccio il male, c'è tutta una ricchezza psicologica anche molto profonda. E così arriviamo al capitolo ottavo. E qui c'è nel mezzo della riga, nel mezzo della pagina, una riga, un nuovo capitolo, perché difatti qui si passa all'elemento positivo. Dopo aver parlato di quello che bisogna togliere, che Gesù è venuto a togliere, Paolo adesso ci parla di quello che è venuto a darci. Sant'Agostino esprimeva tutto questo con un'immagine, questo passaggio dal negativo al positivo. diceva, immagina che il tuo cuore sia come una giara, un vaso, che ha contenuto dell'aceto, è servito per contenere dell'aceto. Oggi abbiamo le bottiglie, si vede che quel tempo avevano gli orci. Però tu adesso hai bisogno di quel vaso perché ci devi mettere il miele. Cosa fai? Svuoti il vaso dell'aceto, bene meglio, e ci metti il miele e rovini tutto. Bisogna prima che pulisci il vaso, lo raschi bene bene, da ogni vestigio di aceto, poi ci metti il miele. Ecco, allora fino a qui si trattava di raschiare l'aceto, perché adesso Paolo ci dice che qual è il miele che... Il capitolo comincia con delle parole, a me sono tanto care. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito che dà la vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge della morte e del peccato. E siccome questo è un atto di fede formidabile, lo facciamo insieme. Vedate questa collaborazione? Allora, frase dopo frase ripetete con me, ma come un atto di fede, non come una vera, non come fanno i scolari. Non c'è più nessuna condanna.
Non c'è più nessuna condanna.
Per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché la legge dello Spirito, che dà la vita in Cristo Gesù, ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Mi ha liberato dalla legge del peccato. Ci ha liberati tutti dalla legge del peccato. Eh sì, questi sono cherigmi, questi sono gridi, è quello che si intende per kerygma, vuol dire un grido, perché per sé, come sapete, kerygma nell'originale vuol dire un grido, una frase pronunciata in tono alto, però nel linguaggio cristiano questa parola è venuta a significare non un grido qualsiasi, ma il grido che contiene la notizia che salva, la notizia più grande del mondo. Cristo è morto, risorto per noi, oppure Gesù è il Signore, o anche questo, sono cherigmi. Io dico che purtroppo, avendo dimenticato il cherigma, la gran parte del mondo d'oggi, il mondo secolarizzato, si ritrova con l'urlo, che è una cosa molto diversa. L'urlo è una cosa molto diversa dal grido. Voi sapete che due anni fa, a New York è stato venduto un quadretto piccolo, così più o meno, per 119 milioni di dollari. Che poi appena abbozzato, uno lo vede, non sembra... E questo quadro era intitolato L'urlo di Munch, un pittore norvegese. Come mai questo quadro così, che non so se l'autore ha fruttato qualche decina di dollari, come mai adesso è a un'asta pubblica e venduto per una cifra astronomica così? Perché è diventato il simbolo dell'anima dell'uomo moderno post-cristiano, secolarizzato, disperato. È l'approdo dell'esistenzialismo quando, infatti, questo, per chi non lo conosce, questo quadro fa vedere un uomo che attraversa correndo un ponte su uno sfondo rossastro che indica proprio sangue e angoscia. Questo uomo ha gli occhi sbarrati, la bocca spalancata e si tiene le mani così davanti alla bocca. Si vede che sta emettendo un urlo. Però è un urlo vuoto, non dice nulla, un urlo di disperazione. E noi cristiani dovremmo invece sostituire all'urlo vuoto di disperazione il kerygma che veicola la notizia che salva. Allora a questo punto comincia, il capitolo ottavo è l'epopea dello Spirito Santo nel Nuovo Testamento. È il testo più completo che abbiamo sull'opera dello Spirito Santo nella redenzione. Perché San Paolo insiste in ogni sua lettera su questa protagonista, che non è un secondo protagonista. Il protagonista della salvezza è Gesù, vero? È Gesù che morendo ha distrutto la morte, risorgendo ha rinnovato la vita. Ma lo Spirito Santo è proprio il Gesù che continua la sua opera in un modo diverso. Lo Spirito Santo è lo Spirito di Gesù. Non è più lo Spirito di Dio che Ezechiele chiamava dai quattro venti, no? Spirito, vieni dai quattro venti. Non sapeva ancora da dove veniva lo Spirito di Dio, no? Questo soffio vitale. Noi sappiamo da dove viene, lo Spirito viene dall'accostato di Cristo trafitto sulla croce. Quindi, quando parliamo dello Spirito Santo, dobbiamo subito evitare di cadere in un po' di incertezza su dove fissiamo lo sguardo, su Gesù o sullo Spirito Santo, perché sono convergenti. E lo Spirito Santo è incaricato proprio di rendere la salvezza di Gesù attuale e universale. Quello che Gesù ha fatto era completo, lui ha realizzato la nuova ed eterna alleanza, però era un fatto storico, avvenuto in un punto preciso dello spazio e del tempo. Chi rende questa salvezza di Gesù universale, disponibile a qualsiasi uomo in qualsiasi punto della terra, è il Gesù secondo lo Spirito, cioè è lo Spirito di Gesù, lo Spirito Santo. Per cui quando abbiamo detto insieme la legge dello Spirito che dà la vita in Cristo Gesù, il senso è che dà la vita di Cristo Gesù. La vita che dà lo Spirito Santo è la vita di Cristo. Vi ritrovate in tutto questo che dico, immagino, vero? Perché sono le cose che fanno parte dell'essenziale di un cammino di cristianizzazione. Quello che si nota leggendo questo capitolo, ma poi tutto il resto della produzione di Paolo, è che lo Spirito Santo all'inizio della Chiesa non era un'idea, una credenza, un dogma, era un'esperienza vissuta. E quello che stiamo faticosamente recuperando oggi, soprattutto dopo che si è parlato di un nuovo Pentecoste nel Concilio, stiamo vedendo che lo Spirito Santo non è un dogma da proclamare nel credo, è un compagno in tutta la vita, e tutte le cose si devono fare nello Spirito Santo, la preghiera deve essere una preghiera nello Spirito, l'evangelizzazione se non è fatta nello Spirito Santo sono parole vuote. Difatti gli apostoli diventano evangelizzatori quando escono dal cenacolo, non quando entrano, quando escono sì, hanno la lingua di fuoco. Allora, in questo capitolo San Paolo ci dà, come dire, ci fa un affresco dell'opera dello Spirito Santo nella redenzione. Praticamente evoca quasi tutti gli ambiti in cui lo Spirito Santo agisce. Dopo quella proclamazione iniziale, generale, San Paolo ci parla dello Spirito Santo che è con noi nella lotta contro la carne, quindi non siamo soli nella lotta per liberarci dalle passioni, dai desideri della carne, perché lo Spirito è con noi. E questa parte finirà dicendo: se con l'aiuto dello Spirito fate morire le opere della carne, vivrete. Anche qui, vedete, su ogni frase si potrebbe fare una catechesi. Che cos'è la vita, secondo per esempio Heidegger, il filosofo forse più noto del secolo scorso? Cos'è la vita? La vita, secondo la sua definizione, è un vivere per morire. La definizione della vita è vivere per morire. Perché? Perché ogni istante che tu vivi, quindi la vita concreta, minuto per minuto, brucia la tua vita e ti avvicina alla morte. Quindi la vita non è che un avvicinarsi alla morte, ma questo è ovvio, vero? Eh sì, perché ogni passo che facciamo, ogni minuto che passa, ci avviciniamo a quel traguardo. Quindi per un filosofo ateo vivere è vivere per morire. Questo di Paolo è un morire per vivere e per vivere in eterno. Se con l'aiuto dello Spirito, non solo quindi per una ascesi, non mortificazione masochistica, se con l'aiuto dello Spirito, cioè assecondando lo Spirito, fate morire le opere della carne, vivrete. Questo è un morire per vivere. È un bel annuncio per chi sa che è destinato a morire. Poi, nei versetti successivi, San Paolo ci parla dello Spirito che è con noi nella preghiera, quindi lo Spirito che ci dà testimonianza che siamo figli di Dio e che mette sulle nostre labbra il grido Abba Padre. Secondo Paolo questa è l'operazione radicale, la prima e più importante dello Spirito Santo, cioè quello di farci rinascere in Dio, quindi farci figli di Dio e farcelo sentire fino al punto di rivolgerci al Padre come faceva Gesù col grido di Abba, papà. Anche qui capite che noi passiamo al volo d'uccello, però su ognuno si potrebbe fare una catechesi meravigliosa. Questo tra l'altro ci dice una cosa, che la preghiera cristiana non è la creatura che parla un capo del filo al creatore che sta all'altro capo, perché è lo Spirito Santo, cioè Dio che prega dentro di noi e con noi. Per cui, ed è Cristo che prega in noi, perché già Sant'Agostino diceva, perché lo Spirito Santo quando viene in noi grida Abba Padre? Ci avete mai pensato voi? C'è un problema teologico qui sotto, eh? E Agostino non si lasciava sfuggire i problemi quando c'erano. Lo Spirito Santo non è generato dal Padre, vero? No, procede dal Padre, ma non è generato dal Padre, perché Dio ha un solo figlio, no? Dunque lo Spirito Santo procede dal Padre, ma non è figlio del Padre, chiaro? Allora come mai si rivolge a Dio dicendo Abba, papà? Perché è lo Spirito del Figlio, è lo Spirito che viveva e agiva e pregava in Gesù, che adesso continua la preghiera in noi, nei cristiani. Quindi è lo Spirito del Figlio che in noi ci permette di unirci a Lui e dire Abba, papà. Nella preghiera cristiana è tutta un'altra cosa. Poi San Paolo, dal versetto 18, parla di una misteriosa azione dello Spirito anche in seno alla creazione. Oggi un tema importante, attualissimo questo, perché viviamo nell'epoca dell'evoluzionismo. Allora il cristianesimo deve confrontarsi con questa teoria che sembra come dire, inattaccabile dell'evoluzione, che il mondo è il frutto dell'evoluzione. Ora, noi cristiani possiamo ammettere benissimo questa ipotesi, se è dimostrata. Quello che noi aggiungiamo però è che questa evoluzione non è affidata al caso, perché dentro di essa agisce lo Spirito di Dio. La creazione ha ricevuto le primizie dello Spirito e geme aspettando la piena liberazione dei figli di Dio. Un modo certamente spirituale, se volete, mistico, di dire però che lo Spirito Santo non è estraneo anche all'evoluzione del mondo. Questo del resto ce lo dice la Bibbia. Ricordate come comincia la Bibbia, vero? In principio Dio creò il cielo e la terra, ma la terra era vuota, abisso, tenebre e caos, finché lo Spirito di Dio cominciò ad aleggiare sulle acque e il caos si trasformò in cosmo. Cioè qualcosa di ordinato, l'acqua si separò dalla terra ferma, eccetera, eccetera. Ora la Bibbia conosce un passaggio tra uno stato caotico del mondo e uno stato evoluto. Perché siccome non si occupa di scienza la Bibbia, sembra che sia avvenuto in un istante questo, no? Ma in realtà quello che a noi ci interessa è sapere che lo Spirito di Dio guida Oggi quindi la preoccupazione per l'ecologia non è semplicemente dovuta a problemi strategici o pratici, perché se esauriamo le scorte del mondo lasceremo le generazioni future disperate. C'è un principio teologico, non possiamo manomettere la creazione perché è opera dello Spirito Santo e non si può imbrattare un quadro senza offendere l'autore del quadro, non vi sembra? Quindi vedete che la... Poi San Paolo accenna anche allo Spirito che viene in aiuto alla nostra debolezza, perché noi non sappiamo cosa dire nella preghiera, non sappiamo come pregare, allora lui prega con noi con gemiti inesprimibili. E questo capitolo magnifico termina con un inno all'amore trionfante di Dio. Che diremo dunque? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi, eccetera, eccetera. Anche qui io alle volte ci faccio tutto un insegnamento su questo inno, perché San Paolo ci dà un metodo di guarigione qui, un metodo di guarigione basato sull'amore di Dio. Infatti, cosa fa San Paolo? Prosegue dicendo: chi condannerà Gesù Cristo? Certamente no. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ora, il pericolo, il nostro pericolo, è di leggere queste cose come un elenco che Paolo fa di ipotetiche sofferenze e prove. No, no. San Paolo sta facendo una rassegna di quello che lui ha attraversato nella vita e che descrive meglio nella seconda lettera ai Corinzi. Tutto questo, fame, tribolazione, nudità, persecuzione, sono tutte cose che lui ha sperimentato. Cosa fa allora San Paolo? San Paolo passa in rassegna tutte le cose negative della sua vita, le guarda sullo sfondo di questo amore invincibile di Dio e si accorge che può essere più che vincitore. È un metodo di guarigione che noi potremmo fare lo stesso. Cioè, tira fuori tutte le cose negative che portiamo, i complessi, le memorie, le umiliazioni, gli insuccessi, e dire: va bene, però Dio mi ama. Allora questo non ti spiace più. Perché nonostante questo Dio mi ama, sono prezioso per Lui, quindi sono... Poi San Paolo prosegue, dice: io sono persuaso che nella morte e nella vita, negli angeli e nei principati, nel presente e nell'avvenire, nelle potenze, nelle altezze, nelle profondità, né alcuna creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio. Cosa fa qui San Paolo? Allarga lo sguardo, guarda quelle che erano le minacce cosmiche del tempo, che erano queste: la vita, la morte col suo mistero, le potenze che erano negli astri, perché a quel tempo, non solo a quel tempo, anche oggi si pensa che gli astri possono influire sui destini dell'uomo, no? Il mondo è pieno di oroscopi anche oggi, no? Però il mondo antico si sentiva come oppresso da queste potenze che erano negli astri, o le potenze delle profondità ptoniche, gli spiriti infernali. Bene, noi oggi possiamo adattarlo, guardare il mondo d'oggi, le cose che ci fanno paura. Fino a poco fa la guerra atomica, adesso il terrorismo, le maledie. Guardare questi che sono i mali cosmici e renderci conto che siamo più forti di essi perché per l'amore di Dio, perché Dio ci ama. Seguono tre capitoli, allora riassumiamo il cammino fatto fin qui. San Paolo ha cominciato dicendoci qual è la situazione dell'uomo prima di Cristo e fuori di Cristo. Poi ci ha detto come si esce da quella situazione della collera di Dio, della perdizione, e come si entra nel mondo della salvezza. Ci insisteremo mediante la fede in Gesù Cristo. Poi ci ha detto in che consiste la salvezza operata da Cristo. Negativamente nella liberazione dalla morte, dal peccato, dalla legge, positivamente nel ricevere il dono dello Spirito, che possiamo dire la vita nuova o la vita di Cristo, sono tutti modi di dire questa realtà positiva. Seguono tre capitoli adesso, il 9, il 10 e l'11, che sono una specie di excursus, cioè trattano la situazione del popolo ebraico che ha rifiutato Gesù Cristo. E San Paolo, che era ebreo, parlava a molti che erano anch'essi membri del popolo ebraico convertiti, e questo è un problema vitale. Che cos'è Dio? Allora le promesse di Dio sono finite. San Paolo dice che Dio è fedele, che Dio mantiene le promesse, fa capire che lui non è un antisemita, non è un antisemita. Alle volte Paolo viene considerato come un nemico dell'ebraismo perché ha criticato la legge, perché lui si è convertito. Ma quando un uomo, come fa lui all'inizio del capitolo, dice io dico la verità e non mentisco perché me ne dà testimonianza lo Spirito Santo e la mia coscienza. Io sarei pronto ad essere anatema, separato da Gesù Cristo, se questo giovasse i miei fratelli. Capite che quando un uomo arriva a dire questo, quello che dice è amore, non è. Ora, questi tre capitoli, che in altri momenti della teologia sono importantissimi, oggi soprattutto nel dialogo con gli ebrei, e non sono essenziali per quel cammino che stiamo tracciando noi di un cammino di evangelizzazione, di rinnovamento spirituale. E arriviamo così al capitolo 12. E qui entriamo nella seconda parte della lettera ai Romani. Vedete che lo schema che Paolo ci suggerisce è quello che poi si può seguire in ogni cursiglio, per così dire, o perlomeno che può costituire lo sfondo, il retroterra che teniamo presente nel situare, perché i nostri insegnamenti non siano staccati, non siano tutti annunci staccati, ma siano inseriti in un cammino ben preciso, che è il cammino della salvezza. Al centro della pagina, nella Bibbia, qui c'è un titolo maiuscolo. Qui comincia la seconda parte della lettera ai Romani, che comincia così. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Non conformate alla mentalità di questo mondo, ma rinnovatevi, ma trasformatevi rinnovando la mentalità per poter discendere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. E qual è la differenza allora? Che cosa cambia nel passare dalla prima parte alla seconda? Questo è importantissimo. La importanza delle lettere ai Romani non consiste solo in questo disegno così essenziale, profondo e teso, no? Consiste anche nell'ordine della materia. Questo è essenziale. Vedete, San Paolo non parla prima delle virtù, dello sforzo umano, delle buone opere, delle opere di misericordia e poi della grazia, della giustificazione, dello Spirito Santo, perché se facesse così, verrebbe a dire che la grazia è la ricompensa, il frutto dei nostri sforzi. E invece questo non è vero. L'ordine è l'inverso. Prima parla di quello che ha fatto Dio e adesso da questo momento comincia a parlare quello che devono fare i cristiani. Le opere, diciamolo in termini più comuni, dopo aver parlato della fede ci parla delle opere. Questo è importantissimo. Perché qui sta la differenza tra il cristianesimo e ogni religione o filosofia religiosa. Ogni religione comincia dicendo agli uomini quello che devono fare per salvarsi. Possono essere delle speculazioni intellettuali, come nell'induismo, possono essere delle rinunce ascetiche, come nel buddismo, possono essere delle opere, come le cinque opere dell'islamismo, però lo schema è: bisogna fare o percorrere un certo cammino per arrivare a un traguardo, che può essere il nirvana o il paradiso, eccetera. Chiaro questo? Il cristianesimo non comincia dicendo agli uomini quello che devono fare per salvarsi. Comincia dicendo quello che Dio ha fatto per salvarli. Il cristianesimo è la religione della grazia. Un'immagine visiva, se volete. Tutta la mentalità umana, siccome l'uomo vuole essere protagonista, siccome il peccato di Adamo ce l'abbiamo tutti, allora l'uomo pretende di essere lui l'artefice, l'attore, cosa succede? Che il cammino verso Dio somiglia alla costruzione di una piramide, no? Cioè si parte dalla base, si cerca di salire, di ascendere con le opere di ascetico, con le speculazioni, fino ad arrivare a un vertice di perfezione. Quindi avvicinarsi a Dio, così, chiaro? Il cristianesimo rovescia la piramide, perché è Dio che l'ha rovesciata e si è messo lui alla base e porta tutto lui. Chiaro? E San Paolo è un maestro nel dirci questo, perché finora non ci ha parlato di quello che dobbiamo fare noi, le virtù, adesso comincia e vedremo che dal capitolo 12, 13 e 14 è un elenco di tutti quelli che noi chiamiamo le virtù cristiane e lui le chiama le opere della luce o i frutti dello spirito. E allora comincerà con il primo dei frutti, l'amore, la carità non abbia finzione. Poi passa all'umiltà, nessuno si consideri più di quello che è. Oh, ma piegatevi alle cose umili, no, non aspirate alle cose alte, piegate alle cose umili. Capitolo 13 comincia dicendo ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite, obbedienza. Il capitolo 13 poi c'è il riassunto nella carità, nell'amore del prossimo come il riassunto di tutta la legge. Si parla anche della purezza. Alla fine del capitolo 13 si parla della purezza. Comportatevi onestamente come in pieno giorno, non in mezzo a gozzoviglie, ubriachezze, impurità, licenze. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri. Questo testo ha prodotto un grande santo, sapete, perché un giorno un uomo che stava lottando con l'impurità, viveva con una donna senza essere sposato e capiva che Dio lo incalzava perché ormai aveva capito che la verità era nella Chiesa, che la verità era Cristo, non Platone. Aveva capito, però gli sembrava impossibile prolungare quest'ultimo legame e quindi si ribatteva, era in un giardino e piangeva anche. E sentì una voce di un bambino o di una bambina che ripeteva tolle, legge, che vuol dire prendi, leggi. E lui dice, sapete chi era, vero? Agostino, che non conoscendo nessuna canzone con questo ritornello pensò che fosse un invito di Dio. E siccome aveva le lettere di San Paolo, le aprì deciso a prendere come parola di Dio la prima che fosse venuta, ed era questo. E lui dice che finito di leggere sentì una luce di serenità che lo attraversava e capì che con la grazia di Dio poteva vivere casto, con la grazia di Dio. E cominciò a pregare in un modo diverso. Sì, Dio, Signore, tu mi chiedi la castità e la purezza, dammi ciò che mi chiedi e poi chiedimi quello che vuoi. è la logica cristiana, vero? La grazia. E poi c'è un epilogo in cui è pieno di saluti, di così, di, come un po' come dire, come alla fine di una lettera, no? Vengono un po' rapsodicamente alcune saluti, qualche raccomandazione che gli viene lì sul momento, poi aiuta anche le persone della comunità. Si vede che lui, pur scrivendo da Corinto, che la lettera è stata scritta da Corinto, no? Anche lì è importante, è scritto proprio dopo un momento di fallimento, perché era pochi mesi dopo che ad Atene aveva avuto praticamente un ben servito da parte dei dotti dell'Areopago. E anziché scoraggiarsi, Paolo scrive questa lettera che è proprio un grido di fiducia in Dio. Dice, io ho ricevuto l'ordine di condurre tutti i popoli all'obbedienza della fede. Se avessimo un po' di coraggio di Paolo, non ci spaventeremmo di fronte al mondo. Lui aveva davanti il mondo pagano ed è convinto che un giorno porterà tutti questi all'obbedienza della fede. Dicevo, lui scrive da Corinto, però è ben informato anche perché c'erano dei romani come Aquile e Priscilla che erano con lui, che l'avevano informato, quindi conosce la comunità al punto da nominare anche alcune persone singole, dire di aiutarle a fare la pace, perché anche allora c'erano i problemi di sempre, che qualcuno aveva difficoltà a accettare l'altro. Allora, è chiaro questo corsiglio che abbiamo fatto? Questo è un corsiglio, veramente. E che corsiglio? Ci ha dato un panorama, però la forza è che questa è parola di Dio, non è un bel schema inventato dagli uomini per usi pratici, questo è lo Spirito Santo che ha, come dire, dato a Paolo questo carisma enorme, immenso, che stupisce gli studiosi a distanza di 2000 anni, gli studiosi ancora sono pieni di stupore di fronte a un uomo che è riuscito ad ammassare in così poche pagine tutta praticamente la storia religiosa del mondo. Questo è lo scritto teologico riconosciuto come il più profondo e il più elevato, sublime del mondo. Quello che a me personalmente impressiona di più è che Paolo scrive pochi decenni dopo che sono avvenuti questi fatti. Ora per noi, dopo 2000 anni, con tutta la distanza di tempo, le conferme che abbiamo avuto, può essere facile ammettere che il mondo non è più lo stesso. Ma per un uomo che viveva pochi anni dopo gli eventi, pensare che il destino del mondo era cambiato a causa di quello che aveva fatto un uomo pochi anni prima, ci voleva solo tutta la potenza dello Spirito Santo per dare questo coraggio. Prima l'ha descritto, avete capito, tutti sono privi della gloria di Dio. Ma sono giustificate, tutto è cambiato a causa di quello che ha fatto questo uomo. E qui c'è la sfida grande anche per noi. Ci credi tu? Credi tu? Hanno pubblicato un libro quest'anno ancora, un'antologia di miei brani, dei vari libri, e il titolo è proprio questo, Credi tu? È una provocazione perché non dobbiamo andare mai per scontato che noi crediamo. Perché c'è una profondità di fede, un'intensità di fede che non si esaurisce mai fino alla morte, si può sempre crescere nella fede, perché la fede non è solo aderire a delle verità, e la fede è anche, diceva Paolo, qualcosa che esce dal cuore, corde creditor, col cuore si crede. E quindi la fede non consiste solo nell'assenza della mente a un insieme di verità, consiste nell'affidarsi con abbandono assoluto, totale a Cristo. E chi può dire di essere arrivato al fondo di questo totale abbandono a Cristo? Teoricamente sì, è facile dirlo, ma per arrivare veramente nella vita, in ogni circostanza, a rimettersi, a far tacere il proprio io, le proprie ragioni, il proprio risentimento e abbandonarsi a Dio. Ah, questo è un'altra cosa. E quindi questa lettera ai Romani non è solo un bello schema da annunciare agli altri, è una sfida per noi. E io dico che la lettera ai Romani è una magnifica mappa, un itinerario, per il rinnovamento spirituale personale e per l'evangelizzazione. Però l'ordine deve essere questo. Prima la devi mangiare, la lettera ai Romani, poi annunciare agli altri. Ricordate qual è la pagina a cui mi riferisco, vero? Ricordate l'immagine del libro da mangiare? È l'immagine che accompagna la vocazione di Ezechiele. Vide una mano tesa che aveva un rotolo e una voce che diceva: prendi questo rotolo, mangialo, riempitene le viscere. E poi dopo, quando io presi, mangiai, mi sembrò dolce come il miele sulle labbra, e poi fatto questo, adesso vai e parla al mio popolo, però prima il libro bisogna mangiarlo. E la lettera ai Romani bisogna mangiarla prima. Il che vuol dire devi interiorizzarla, non può essere solo studiata, letta. Deve entrare dentro di te e ti devi sentire tu prima quello che è sotto la collera di Dio, che ha bisogno di Gesù per essere salvato. Tu colui che deve essere... Dopo potrai proclamarla agli altri e anche se balbetterai qualcosa succederà. Se invece non c'è stato questo primo, questo digestione, la gente dice parole, parole, parole. Ce ne sono tante di parole. Bene.
Volevo dire tre cose. Qui davanti ci sono dei libri di...
Qui davanti ci sono in un banco dei libri di Padre Raniero, perciò poi c'è la possibilità di prenderli e acquistarli.
Uno di questi libri, intitolato La vita in Cristo, è proprio lo sviluppo di questo commento spirituale ai Romani, ma sviluppato. Ve lo dico perché nel caso che vi interessi andare più a fondo di questa sintesi che abbiamo fatto, quello è il libro più da vicino.
Adesso andiamo a farci la foto e seguiamo.
E tuttavia abbiamo, Paolo ci ha fatto capire che fino ai nostri sforzi, le virtù non sono esclusi. Se volete una frase che riassume tutto è: noi non ci salviamo per le nostre buone opere, ma non ci salviamo senza le nostre buone opere. Questa è tutto. Vabbè. E adesso siamo d'accordo su questo. Piuttosto ci poniamo una domanda: da dove Paolo ha attinto questo messaggio? Perché diciamo esplicitamente non lo troviamo nel Vangelo, vero? Non sembra, almeno in queste parole non c'è nel Vangelo, no? Invece c'è, adesso lo scopriremo perché c'è, perché se non ci fosse nel Vangelo, allora avrebbero ragione quelli che dicono che il fondatore del cristianesimo è Paolo. E ci sono degli studiosi così stolti da dire questo, che fanno rivoltare Paolo nella tomba, perché a Paolo se gli togli Gesù, togli tutto. Per me vivere è Cristo, diceva lui, no? E allora andiamo a rileggere l'inizio assoluto della predicazione di Gesù, di cui abbiamo un eco nel Vangelo di Marco, al capitolo primo e versetti 15 e seguenti, che è un riassunto di quello che Gesù diceva quando cominciò a predicare il Vangelo. Dopo il suo battesimo nel Giordano, Gesù cominciò a predicare e a dire: il tempo è compiuto, il regno di Dio è venuto vicino, convertitevi e credete al Vangelo. E anche qui dobbiamo fare un certo lavoro di correttura, perché anche qui, leggendo queste parole del Vangelo, cosa pensa la gente? Potete sapere come me, cosa pensa la gente? Queste sono parole che si sentono il giorno delle ceneri, quando ti mette la cenere sulla testa: convertitevi e credete al Vangelo. Una volta si diceva memento, no? Ricordo di uomo che sei polvere, polvere. Adesso si può alternare e dire convertitevi e credete al Vangelo. Allora la gente come legge queste parole? Legge che bisogna entrare in un cammino di conversione, di penitenza, cambiare costumi, cambiare vita, eccetera, eccetera. Che vedremo non è che sia escluso, però non è quello che Gesù voleva dire. Prima di Gesù, convertirsi voleva sempre dire esattamente quello che noi intendiamo oggi, cioè cambiare i costumi, fare un'inversione a U nella vita. E difatti la parola ebraica per conversione, qualcuno lo sa, è shub, che vuol dire tornare indietro. L'idea è che peccando hai voltato le spalle alla legge, ti sei allontanato dall'alleanza, quindi convertirsi vuol dire ritornare. E i profeti parlano della conversione con l'immagine del ritorno: il bue che la sera ritorna alla stalla, la rondinella che alla sua stagione ritorna al suo paese, il mio popolo non conosce la via del ritorno. Questo è il senso di conversione fino alle labbra di Giovanni Battista. Razza di vipere, chi vi ha insegnato, chi ha due tuniche ne dia una, chi non le ha, chi da mai, eccetera, eccetera. Quando Gesù comincia a predicare e dire convertitevi e credete al Vangelo, il senso è cambiato. Ma non perché Gesù si divertiva a cambiare il senso delle parole, perché è cambiata la realtà con la sua venuta. Adesso convertirsi non vuol dire più andare indietro, fare un giro, tornare indietro, significa fare un balzo in avanti ed entrare in questo regno che è venuto gratuitamente. Gli uomini non hanno cambiato vita, sono quelli di prima, però Dio gratuitamente nella sua infinita sapienza, nella pienezza dei tempi, come aveva fin dall'inizio sempre progettato, ha fatto venire il suo figlio, che ha portato in mezzo a noi la salvezza, perché il regno di Dio è venuto, significa la salvezza in mezzo a voi. Adesso la salvezza si chiama il Vangelo. Dopo la Pasqua si chiamerà Gesù Signore, perché dopo la Pasqua è il regno di Dio, è Gesù, morto e risorto, che è Signore. Chiaro? Parlo difficile? Oh, benissimo. Allora, convertitevi e credete, non voleva dire due cose diverse, è la stessa cosa, convertitevi, cioè credete. Gesù lo dirà in tutto il Vangelo, solo che noi, testardi come siamo, non lo capiamo. Per esempio, la parabola del banchetto, ve la ricordate la parabola del banchetto? Un re fece un banchetto per il suo figlio, allora stabilita, quando tutto è pronto, mandò a chiamare gli invitati, venite, tutto è pronto. Ora, questi invitati, a differenza di quello che succede noi quando andiamo a pranzo adesso, che avete già pagato la retta, quindi andate perché avete già pagato, oppure quando si fa un pranzo, uno prima paga e poi dopo... No, quel banchetto lì è gratuito, il re non ha prima richiesto il contributo di tutti gli invitati. Gli invitati sono chiamati gratuitamente. Sapete che alcuni rifiutano, deve andare a mandare una seconda ondata. Ma questa è una scoperta che ho fatto di recente. Perché Gesù parla di conversione quando nelle parabole della dramma perduta, la pecorella smarrita, il figlio al prodigo, dice c'è più gioia in cielo per un peccatore che si converte? Ora, è solo questi giorni che mi sono domandato, ma che cosa ha fatto la pecorella per chiamare conversione quello che... Forse che lei è tornata all'ovile? No, è stato Gesù che è andato a prenderla. La conversione consiste solo che questa pecorella si è lasciata prendere, ma non è stata lei che è tornata all'ovile, è stato il pastore che è andato a prenderla, quello che ha fatto Dio con noi. Capite allora che il cristianesimo non è una crescita, una piccola crescita quantitativa, è una rivoluzione, una novità totale. Sì, realizza tutto l'antico, ma fa un salto di qualità, tutto nuovo. L'antico era una preparazione a questo, perché già i profeti parlavano un po' di questa grazia di Dio. Allora vedete, Paolo cosa ha fatto? Ha messo in termini universali, secondo il suo stile, Gesù parlava della povera gente, quindi usava le immagini, la pecorella, e Paolo lo dice, ma è lo stesso messaggio. Cioè che quello che Dio chiede all'uomo è solo la fede, cioè l'accettare questo. Ma già San Tommaso d'Aquino lo diceva questo, per i miei confratelli sacerdoti, in latino lo dico. Prima conversio fit per fidem. La prima conversione consiste nel credere. Nel credere. Piuttosto, allora, siamo d'accordo che questo messaggio parte da Gesù, è Gesù che ha portato questa rivoluzione, non Paolo. Paolo l'ha elaborata ed è un miracolo della grazia come abbia potuto farlo. Perché non erano stati ancora scritti i Vangeli quando lui scrive le lettere ai Romani, quelli verranno dopo. Lui sapeva però l'essenza del messaggio di Gesù. Piuttosto la domanda è, come ha fatto Paolo? Che non conosceva i Vangeli di Marco e degli altri, non l'aveva davanti, come ha fatto ad avere così chiaro davanti a sé questo messaggio? È che aveva avuto delle lezioni private. E una, tra l'altro, sulla strada pubblica a Damasco, la prima. Tutto lì, aveva avuto una bella lezione. Ieri l'abbiamo ricordata, È un momento straordinario. Chi sei tu, Signore? Io sono Gesù. Mi commuovo. Prima volta che Gesù pronuncia, si presenta. Io sono Gesù, che tu persegui. San Paolo accenna spesso a questo evento, questo momento cruciale in cui è proprio il suo mondo è stato ribaltato, proprio rivoltato da cima a fondo. Lui che era sparato nella mentalità della giustizia, dell'osservanza della legge, tutto dato in frantumi questo mondo, e lui accenna spesso, ma c'è una lettera in cui ci descrive in chiave autobiografica quello che lui ha vissuto in quel momento. Ed è la lettera ai Filippesi al capitolo 3. Se qualcuno ritiene di poter confidare nella carne, io più di lui. Circonciso l'ottavo giorno della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo da ebrei, fariseo quanto alla legge, quanto a zelo persecutore della Chiesa, irreprensibile quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge. Ha fatto il ritratto di quello che era prima, il suo mondo vecchio. E attenti, perché noi potremmo pensare che, è chiaro, queste premesse richiedevano una conversione. Fariseo, fino a poco fa, sentire anche ebreo, destava subito qualche... No? Qualche, e quindi, dico, è chiaro che... E ci sbagliamo completamente, perché con questi titoli si poteva iniziare il processo di beatificazione di Saulo. Erano titoli di santità. Come dire, io... circonciso l'ottavo giorno, come dire, io fui battezzato l'ottavo giorno della mia vita, appartenevo alla Chiesa Cattolica, perché ebreo voleva dire ero nel popolo eletto, io ero fariseo, che vuol dire appartenevo all'ordine religioso più austero della Chiesa, perché questi erano i farisei, ero un uomo irreprensibile quando ha la santità che si può avere osservando la legge. E quindi uno poteva dire, vai, cominciamo il processo di beatificazione di Paolo. Invece lui prosegue con un avversativo, dice, ma quello che poteva essere un guadagno, cioè tutti questi titoli, li ho considerati una perdita, una spazzatura. Che è successo? A motivo di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose, le considero spazzatura, al fine di guadagnare Cristo. E di essere trovato in Lui, sentite bene, non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio, basata sulla fede. Chiaro? Quindi quel messaggio che nelle lettere romane propone è quello che lui ha imparato, quello che è successo a lui nella sua vita. Bene, dobbiamo stare dentro i tempi, quindi bisogna che affretto. Questo ho scelto di fare questo assaggio su questo punto, perché nell'anno della fede questo è il centro. L'anno della fede non deve consistere solo in propagare la fede, nella propaganda fide. Deve consistere nell'intensità della fede dei credenti. Deve consistere nel migliorare la qualità della nostra fede. E questa è la fede. Perché se no, ci sono dei cristiani che credono come Paolo in questo, che hanno nel cuore la fede, poi anche se tacciono parlano con gli occhi. Se invece chi parla ha letto, ha imparato il catechismo della Chiesa Cattolica e lo spiega agli altri, non succede molto in genere. Che tipo di fede si tratta? Qual è la fede che fa questo, io lo chiamo il colpo di mano, questo colpo di audacia. È una fede speciale, perché sapete che la fede ha diverse sfumature. C'è la fede che consiste nell'assentire con l'intelletto delle verità, quella che proclamiamo quando diciamo il credo, credo in Dio Padre, eccetera. C'è una fede che consiste nell'abbandono, no? La fede e fiducia, quando dice ho fede in te, mi fido di te, vero? E c'è una fede che si potrebbe tradurre con un'altra parola che si chiama appropriazione. Ritenete bene questa parola, eh? Fede appropriazione. Che cos'è la fede appropriazione? È la fede mediante la quale io mi approprio della santità di Gesù. Quello che ha fatto Paolo. Non voglio più la mia giustizia, voglio quella di Gesù. L'appropriazione in debito non è una cosa del tutto sconosciuta, specialmente in Italia, vero? E poi non è solo nei capi. No? Guardate che stranezza, perché nell'ambito umano questa è una cosa che se la fai ti dovrebbe portare in prigione, normalmente, vero? Invece con Dio siamo addirittura invitati a farlo. L'appropriazione in debita, che qui vuol dire non dovuta, non dovuta ai nostri meriti, non pagata, chiaro? Qui il cristianesimo è qui, si gioca qui. E magari sono cose che sappiamo, però si tratta di fare un gesto profondo che decide della vita. Io lo chiamo appunto il colpo d'ala che fa volare nella vita religiosa. Ora, per tranquillizzarvi, perché non vi servi che questo sia un messaggio troppo facile, troppo bello per essere vero, adesso facciamo un po' una carrellata di esempi di gente che ha fatto già prima di noi questo colpo di mano e così ci sentiremo in buona compagnia. Bene? Paolo, l'abbiamo già visto, è il primo che ha fatto lui questo colpo di mano. Quindi lui parla di quello che ha vissuto. Ma poi se passiamo dopo ai padri della Chiesa, vediamo che c'è stata un'epoca in cui questa era parte, il midollo della catechesi cristiana, non era solo come è stato per secoli, un imbottire la gente di doveri, di come vestire, di come fare, di pene, doveri, pene e doveri. Sono state fatte degli studi sulla l'idea di Dio che veniva data alla gente nelle parrocchie, soprattutto nella Controriforma, terribile, eravamo nell'Antico Testamento. Tutto il tempo le prediche erano sui doveri, su quello che bisognava fare, su come bisognava vestire, eccetera, eccetera, con le minacce nell'inferno. Ma c'è stata un'epoca in cui questa era pane quotidiano. Per esempio, San Cirillo di Gerusalemme, vissuto nel IV secolo, un vescovo di Gerusalemme. In un sermone lui diceva alla gente, guardate la generosità di Dio con noi. I giusti dell'Antico Testamento, solo dopo un lungo e penoso servizio, arrivarono ad essere accetti a Dio. Dopo molte prove, furono accolti, furono accetti a Dio. Ma quello che essi conseguirono con un lungo e faticoso servizio, Dio in Gesù te lo dà in meno di 10 minuti. Perché? Perché se con la bocca tu proclami che Gesù è il Signore e nel cuore credi che Dio l'ha risuscitato dai morti, sei salvo. Questa è un'altra di quelle grosse che sono il kerygma e che bisogna fare risuonare insieme in modo che se ne impregnino anche le pareti di questa sala. Allora, d'accordo? Siete d'accordo? Imparate queste due frasi semplicissime. Gesù è il Signore. Gesù è il Signore. La seconda frase è Dio l'ha risuscitato dai morti. Adesso al mio primo segno gridate, ma è un grido, crema. Gesù è il Signore. Al secondo segno Dio l'ha risuscitato dai morti. Così insieme proclamiamo la fede. Se con la tua bocca tu proclami che
Gesù è il Signore
e nel cuore credi che
Dio l'ha risuscitato dai morti,
sarai che
Sarà.
Tutti noi saremo. La povera Italia sarà, nonostante i suoi politici. Un altro santo, Crisostomo, Giovanni Crisostomo, che poi ha un'immagine rielaborata da un autore bizantino del Medioevo, Cabasillas, dice, esprime questo stesso con un'immagine, dice, immagina che si sia svolta in un'arena una lotta, un'epica lotta. Un valoroso ha affrontato il tiranno della città e con sudore, fatiche, ferite, sangue l'ha piegato. Tu eri sugli spalti, non hai né ferito né sudato, la battaglia non l'hai vista proprio. Però se tu trepidi per quel valoroso, se tu scuoti l'assemblea intorno a te in suo favore, trepidi per le sue sorti, poi quando lui ha trionfato deliri di gioia, scuoti l'assemblea per la gioia della vittoria di quell'uomo, io ti dico che tu avrai parte al premio di quel valoroso. Ma c'è di più. Immagina che quell'uomo valoroso non abbia lui nessun bisogno della corona che ha guadagnato. Cosa ne farà? La darà al suo fautore, al suo grande tifoso. Così avviene tra noi e Cristo. È lui che sulla croce ha lottato con il tiranno. È lui che ha riportato le ferite, le piaghe. Noi la battaglia non l'abbiamo vista neppure. Ma se noi crediamo, trepidiamo per lui, ci identifichiamo con Cristo, come dice Paolo, ecco che la sua vittoria venga a noi, viene a noi. Un ultimo grande esempio, San Bernardo, dottore della Chiesa, quindi andiamo sul sicuro. Infatti Lutero sapeva che Bernardo aveva già detto questo. San Bernardo in un testo dice: io, quanto mi manca, e vi assicuro non sta parlando di soldi, neppure di salute, sta parlando di virtù, di santità. Io, quando mi manca, me lo approprio dal costato di Cristo. E lui usa un termine più forte ancora. Dice usurpo. Si può diventare santi per usurpazione. Io lo usurpo. Io dichiaro che i miei meriti sono le misericordie di Dio. Se le misericordie di Dio sono molte, anche i miei meriti saranno molti. Qui c'è una specie di scala mobile spirituale. Poi San Bernardo si domanda, e che ne è però della mia giustizia personale, cioè dei miei sforzi? Cioè, Signore, io non me ne voglio ricordare più, perché sta scritto, si intende in 1 Corinti 1,30, che Dio lo ha fatto, cioè ha fatto Cristo per me giustizia, sapienza e redenzione. Per me. Cioè, la santità di Cristo, mediante la fede, diventa mia. Questo sarebbe il grande guadagno dell'anno della fede, arrivare a convincersi a fare questo atto di fede. La salvezza avviene, una volta predicando a Roma l'ho descritta così. Immaginate che un giorno si diffonde la voce a Roma che una proprietaria di un negozio in via Condotti, sapete che sei via Condotti a Roma, vero? Ah, sì. Andate sotto Natale, vedete la processione Corpus Domini, quella via lì. Una massa di gente proprio. Dunque, una proprietaria, non si sa bene per quale motivo, invita tutti i barboni della stazione Termini ad andare nel suo negozio. Deporre gli stracci sporchi, prendere una doccia, scegliersi il miglior vestito firmato che c'è e portarselo gratuito. Naturalmente la gente reagisce come reagite voi, cioè, sono belle fantasie, non succedono mai, no? E allora io ti aggiungo, sì, questo non succede tra gli uomini, però può succedere tutti i giorni tra noi e Dio, perché i barboni siamo noi, quei barboni siamo noi. Allora, ecco che la salvezza, andiamo a confessarci e noi deponiamo gli stracci sporchi, prendiamo una bella doccia e ci alziamo che siamo rivestiti del manto della giustizia. Facciamo la Bibbia. Ma questo per noi cattolici poi è molto concreto perché significa i sacramenti. Questo è quello che avviene nella confessione, nell'Eucaristia. Quando tu hai ricevuto Gesù, se hai fede abbastanza, puoi chiudere gli occhi, e io lo faccio qualche volta, e fare un discorsino con Dio Padre. Dio Padre, guardami e gioisci, rallegrati. È scritto che ti rallegrasti quando creasti il mondo, vedesti che tutto era buono, era bello. Bene, tuo figlio Gesù ha fatto di me una nuova creazione. Io sono il tuo figlio Gesù adesso, guardami e rallegrati. Sì, possiamo avere anche questo coraggio. Naturalmente poi dopo nella vita non possiamo barare, perché come abbiamo detto il bambino deve mettere in moto i suoi polmoni. E se avessimo tempo a questo discorso sull'appropriazione dovrebbe seguire immediatamente quello sull'imitazione. Allora, qual è stata la grande novità di Paolo, riscoperta poi adesso in tempi recenti comunemente da cattolici, protestanti, da tutti insieme, qual è stata la grande scoperta? È che l'ordine, che prima dobbiamo avere la grazia di Dio, fare assegnamento sullo Spirito Santo e poi sforzarci di mettere in pratica, non il contrario, perché se vogliamo fare il contrario facciamo di Dio il debitore e di noi i creditori. Quindi limitazione. Un filosofo luterano, Kierkegaard, che però era molto vicino ai cattolici, diceva: poiché il Medioevo si era sviato parlando solo di imitazione di Cristo, il libro L'imitazione di Cristo, il libro famoso, vero? Lutero andò all'eccesso opposto, dicendo che Cristo non è un modello da imitare nella vita, ma è un dono da ricevere mediante la fede, punto e basta. E qui sbagliava naturalmente, perché per noi cattolici Cristo è, sì, prima di tutto un dono di Dio da ricevere mediante la fede, ricordate l'idea della mano tesa, ma poi è anche un modello da imitare nella vita, perché è Lui che l'ha detto, imparate da me, io vi ho dato l'esempio, chi vuole essere il maggiore si faccia il servo di tutti. Vedete che c'è una perfetta armonia di tutto il messaggio cristiano. Bene, abbiamo finito addirittura con qualcosa di anticipo sull'orario. Non c'è niente da fare. Volete un suggerimento pratico per fare il colpo di mano? Per fare questo colpo di mano? Beh, allora, quando tornate a casa e vi mettete davanti a un crocifisso oppure andate in una chiesa o la prossima messa che va, chiudete gli occhi. Magari guardando un crocifisso, pensando a lui, dice: Signore Gesù, tu sei morto sulla croce per distruggere tutti i peccati del mondo. Uno più, uno meno, cosa ti fa? Prendi anche i miei, prendi tutta la mia vita passata, ti metto tutto nelle braccia e mi volto e scappo perché non voglio più riprenderle. Tieni tutto il mio passato, io. Cosa fece il pubblicano quando andò al Tempio? Cosa fece? Disse una parola semplicissima: Oddio, abbi pietà di me, peccatore, vero? E quell'uomo tornò a casa come? Giustificato. Non occorrono molte parole con Dio. Gesù ci ha messo in guardia da fare lunghi discorsi, lunghi. No, bisogna proprio dire le cose con molta semplicità, però con una fede commossa. Io la chiamo la commossa gratitudine. Cioè, che credere, però rendendoci conto della straordinarietà del dono. Non come chi prende una cosa e dice grazie. No, qui si tratta di un altro tipo di gratitudine, la commossa gratitudine. Oppure la chiamiamo la fede incredula. Io la chiamo la fede incredula. Cioè, la fede che crede una cosa, ma che non sa capacitarsi. Come chi dice troppo grande, troppo bella, però crede. Troppo, non dice per essere vero, no, crede che è vero. È la fede stupore, la fede meraviglia. E da qui nasce, da questo stupore, nasce la riconoscenza, la lode, la benedizione, l'amore per Gesù Cristo e tutto il resto che Paolo ci ha insegnato. Grazie. Tanto ci vediamo ancora nel pomeriggio, no? Quindi possiamo solo dire gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Adesso per favore vi sedete, perché dall'organizzazione devono dirvi qualcosa.
Due minuti soltanto, proprio solo due minuti. Intanto Armando. Si sente? Allora, innanzitutto alle ore 15 qui, gentilmente giù in fondo un attimino di pazienza, per tutti quanti, la comunicazione vale per tutti, un attimino di pazienza. Allora, molti di voi, non so, mi conoscono, qualcuno forse non mi conosce, io sono Enrico Serpinetti, faccio parte, sono un cooptato, non so se sapete cosa significa essere cooptati nella segreteria. Ho un compito un po' rognosetto, quello di far quadrare il bilancio del nostro movimento. Io sono un dipendente di un'azienda privata, ma allo stesso tempo nella mia vita per circa 30 anni ho fatto anche consulenze fiscali per piccole e medie imprese in uno studio. E sinceramente poi dopo ci si sdoppia nella personalità, no? E allora io potrei dire queste cose a voi tutti quanti, mi sdoppio, a fine anno presento il mio bilancio al coordinamento, se ci sono 10 euro sono del movimento, se non ci sono... Pazienza, a me personalmente non mi viene in tasca niente, per il mio servizio più delle volte non mi prendo niente, nella segreteria è previsto che se faccio 500 chilometri come quelli della componente del coordinamento hanno diritto al rimborso spese e finisce là, quindi alla mia coscienza è farmi rimborsare o non farmi rimborsare, ma non perché mi devo dire più delle volte sì, più delle volte no, è un problema della mia coscienza. Come molti del coordinamento, c'è chi chiede il rimborso e chi non lo chiede il rimborso, quel discorso che dobbiamo confidare nella provvidenza. Quindi se siamo qui e qualcuno viene perché vuol sentire solo una relazione e mugugna perché alla segreteria gli hanno chiesto qualche euro, io vi capisco perché il tempo è pesante per tutti quanti, però non ci dobbiamo dimenticare una cosa, che il poco di tutti fa grande, un centesimo di tutti fa molto e anche nello stesso tempo quel poco di tutti a chi è venuto per 3 giorni invece di chiedergli 15, vi abbiamo chiesto 10. Quindi con questa cosa vi voglio dire, cari fratelli, o ci crediamo o non ci crediamo. Capisco che la dolorosa è dolorosa perché è dolorosa, però facciamola diventare un attimino gioiosa. Capisco che tutto quello che vogliamo mettere sulla bilancia, però purtroppo chi è venuto qui a fare la relazione ha un diritto di rimborso spese e poi giustamente è venuto qui. Questa struttura ha un costo, siamo caldi, seduti, non che ce l'hanno regalata, va ammortizzato, quindi cioè, dire io faccio solo questo, ma qui è stato messo in piedi un sistema di cose, ma io poi penso che queste cose che oggi viviamo con 150-200 persone nella realtà nazionale, ognuno di voi penso che la vive nella sua realtà diocesana, quindi non ci dobbiamo, come si dice, menare il campo per l'aia, quindi cerchiamo un attimino che appunto chi sta nella segreteria purtroppo è un compito spiacevole chiedere i soldi, però purtroppo poi ecco, come si dice, le opere del Signore se le vogliamo realizzare oltre che soprattutto con le ginocchia c'è bisogno anche della nostra dolorosa. Non me ne vogliate, vi voglio a tutti bene.
Contrario. A un certo punto un uccellino da un pertugio della parete entrò nella sala e per un po' svolazzò così, un po' abbagliato dalla luce, poi trovò un buco nella parete opposta e scomparve. Allora si alzò uno dei presenti e disse, Sire, la nostra vita somiglia a quell'uccello. Noi veniamo dal buio, non sappiamo da dove, attraversiamo per un po' di tempo questa vita illuminata, il calore di questa vita, e poi scompariamo nel buio. Se questi uomini possono dirci qualcosa sul mistero della nostra vita, bisogna ascoltarli. È così che... E dunque anche nel mondo d'oggi c'è questo fatto che gli uomini non possono sfuggire alcune domande eterne. Chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo? E la fede ci permette a noi con tutta umiltà di avere la risposta a queste domande. Sapete qual è l'occasione migliore per parlare di questo, di eternità, della vita eterna? Lo dico soprattutto ai sacerdoti, ai miei colleghi sacerdoti. Non è il battesimo, non sono i matrimoni, non sono né le cresime né le prime comunioni, sono i funerali. Perché lì l'uomo si interroga, altrove si è distratti, ma lì Agostino, parlando della morte della madre, dice: piangevo su di lei e su di me. Perché davanti a ogni morte vediamo in faccia il nostro destino. E allora piangere, prima come faceva Gesù, prima di lanciarci in spiegazioni, Gesù piangeva davanti alla morte di Lazzaro. Però dopo dire le parole che abbiamo ricevuto: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me non morirà in eterno. I sacerdoti oggi hanno molte parrocchie e non riescono a seguire la pastorale, operate come sono da pratiche civili. Da parte di laici c'è anche la disponibilità a collaborare, ma si trova difficoltà di accettazione, se non rifiuto netto. Benissimo, sta messo il coltello nella piaga questo. È vero che i sacerdoti sono operati, che spesso devono attendere a più parrocchie riunite, ormai è diventato una cosa comune questo, ed è vero anche che il Signore ha suscitato, soprattutto dopo il Concilio, il laicato, proprio per venire incontro. Ma chissà, forse io addirittura qualche volta penso che Dio permette questa scarsità di clero proprio perché siamo costretti a valorizzare di più i laici. E i laici non sono solo la manovalanza nella Chiesa, cioè non sono solo i collaboratori con le finanze oppure la professionalità, hanno i carismi. Oggi sappiamo che ogni battezzato ha dei carismi. E il Vaticano II dice che lo Spirito Santo santifica la Chiesa non solo con i sacramenti e i ministeri, ma anche distribuendo ogni classe di carismi. E quindi cosa possiamo dire? Per i laici offrire la loro collaborazione, come fate voi, e però essere pronti anche ad accettare le difficoltà, perché questo è qualcosa di nuovo nella Chiesa. E il clero e i laici vengono da formazioni, da esperienze così diverse, che è inevitabile che ci siano modi di vedere le cose diverse, e poi magari se non c'è un grande spirito di adattabilità si può essere facilmente rifiuto, e in molti casi avviene così. Ma anche in una di quelle meditazioni fatte davanti al Papa, dico proprio questo, che oggi siamo in questa situazione. Gesù ha voluto che gli apostoli fossero pastori di pecore e pescatori di uomini, vero? Chiaro? Ora, il clero oggi riesce a essere bene o male pastori, perché pascono quelli che vengono in chiesa con i sacramenti, la parola, però non riusciamo a essere pescatori di uomini, cioè andare nella società, a largo mare, in alto mare, a ripescare i lontani. E i laici sono proprio quelli che sono immersi in queste realtà e possono fare quello che noi non possiamo fare come pescatori di uomini. Ho conosciuto in passato un laico negli Stati Uniti, un padre di famiglia, un professionista, che era anche un evangelizzatore, un po' come vi sforzate anche voi. E era un tipo molto umoristico, come spesso gli americani, che evangelizzava a suono di fragorose risate. No? Allora, quando lui si presentava in un posto per evangelizzare, cominciava dicendo, tutto serio: 2500 vescovi riuniti in Vaticano mi hanno detto di venire ad annunciarvi il Vangelo. Tormenta la gente, poi lui spiegava che i 2500 vescovi riuniti in Vaticano erano quelli del Vaticano II, che avevano scritto il documento sull'evangelizzazione dei laici, e lui la spiegava, dice, l'ha scritto per me, mica l'ha scritto per tutti e nessuno. È vero, anche voi potete dire, se andate in un posto, 2500 vescovi riuniti in Vaticano mi hanno detto di venire a annunciarvi il Vangelo. Quanti di noi sono stati colpiti da Gesù come San Paolo sulla via di Damasco? È diventato cieco, viene guarito ed apre il suo cuore alla fede? Questo è un punto interrogativo, cioè quanti di noi che hanno incontrato Gesù e viene guarito dalla fede, cioè diventa cieco e viene guarito dalla fede, che ha abbastanza fede per essere guarito? È una domanda che dobbiamo ricevere io e voi e tentare di rispondere. Certo, quella di Paolo è una vicenda abbastanza singolare, unica. Non per nulla nella storia della Chiesa è quello che è Paolo, no? Però in un modo diverso anche per noi si tratta, come lui, di rispondere a questa chiamata. Paolo poteva benissimo irrigidirsi. Con tutte le sicurezze che aveva alle spalle, poteva benissimo scambiare questo per un'allucinazione, invece si è lasciato annientare letteralmente, da tutti i punti di vista, perché per una decina d'anni Paolo era rinnegato naturalmente dai suoi connazionali ebrei che lo cercavano per farlo morire, ricordate una volta dovette essere calato con una cesta per sfuggire, no? E non era accettata ancora dai cristiani che avevano paura di lui, fino a che Barnaba lo prese, lo presentò alla chiesa, eccetera. Quindi veramente è stato accettato di essere spogliato di tutte le sue sicurezze. E anche per noi si tratta di accettare di essere docili e accettare quello che la professione cristiana esige, anche come rottura col mondo, con l'ambiente, essere identificati come dei bigotti, non è facile, ma accettare anche per il nome di Cristo. C'è una preghiera qui, che vi risparmio, perché riguarda me. Poi la domanda invece dice, padre Raniero, noi tutti abbiamo fatto una forte esperienza di fede in 3 giorni del Consiglio. La grande forza di fede riscoperta che lo Spirito Santo ci ha donato era all'inizio fortissima, volevamo cambiare il mondo, ma se non si mette in pratica da subito, continuamente, ora per ora, il rischio dell'affievolarsi fino purtroppo allo spegnimento è reale. Le insidie che il demonio ci tende, se lavoriamo per il Signore, non ci dovrebbero scoraggiare. Ci dia qualche suggerimento. Beh, sì, anche questa sottolineatura è importante. Cioè, la fede non è solo un vestito di festa che mettiamo la domenica oppure per andare a un incontro come questo. Deve essere nel quotidiano. È lì che si gioca la fedeltà. E lo sappiamo che il quotidiano logora le situazioni familiari, le situazioni di lavoro, i contrasti, le difficoltà economiche in questo periodo specialmente. Si tratta giorno per giorno di fare rifornimento di fede, rifornimento attraverso la parola di Dio, attraverso l'Eucarestia. E abbiamo, come ogni giorno consumiamo energia, abbiamo bisogno di alimentarci, bisogna alimentare la fede, altrimenti senza accorgersi effettivamente si scivola verso questa situazione di affievolimento della fede. Il Signore è sempre pronto, giorno per giorno, se glielo chiediamo, a darci la razione di forza, di Spirito Santo per affrontare le difficoltà. Poi sappiamo una cosa consolantissima, che quando la sera possiamo, tutti i deficit che c'è nel nostro conto li possiamo passare a qualcuno che li cancella. perdono. Dio è misericordia, al di là di tutto, tutto, Lui copre tutto con la misericordia. Quindi, qualsiasi sia stata la risposta, non dobbiamo andare a letto con dei conti pendenti con Gesù. L'ultimo. Parlando del capitolo sesto della lettera, ha detto che bisogna partire da qui per la rievangelizzazione, l'impadronirsi di questo messaggio travolgente. Era il capitolo terzo, non sesto. Cosa intende quando parla di sotterrare la spada dello spirito? Abbiamo apprezzato l'accento alla rilettura cristiana della teoria dell'evoluzionismo, legata all'azione continua dello Spirito Santo, azione dinamica, tuttora presente sul creato. Può approfondire? Grazie. Quello della spada dello Spirito, l'espressione è biblica, no? È Paolo che quando dice, presenta l'armatura del cristiano, dice che dobbiamo avere l'elmo, la corazza e poi tra le altre armi la panoplia, cioè l'armatura del cristiano, nomina la spada dello spirito. Ora, la spada dello spirito viene identificata facilmente proprio con la parola di Dio, che è una spada a doppio taglio, dice la lettera agli ebrei. No? Ora, io non è la scrittura, sono io che ho applicato questa immagine della spada a doppio taglio in particolare a questa parola di Dio, che è la parola con cui Gesù cominciò il Vangelo ed è la parola che Paolo fa il suo messaggio per eccellenza. E perché questa è la spada dello Spirito? Perché questo non è un ragionamento dialettico basato su dei ragionamenti filosofici o apologetici, qui c'è l'autorità di Dio dietro, è Dio che fa questo. Questo è il senso del kerygma, ed è la spada dello Spirito perché di fronte a questo, Gesù è morto per te ed è risorto per te, non puoi stare a ragionare, devi o accettare o rifiutare. E dietro questo messaggio c'è la potenza dello Spirito. Sì, lo Spirito è presente anche quando noi ragioniamo o facciamo teologia, ma quando Pietro, il giorno di Pentecoste, dopo aver parlato di Gesù, vi ricordate di quel Gesù che passava tra di voi facendo del bene a tutti? Voi l'avete crocifisso, Dio l'ha risuscitato, e poi conclude dicendo, sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito quel Gesù che voi avete crocifisso, Signore e Messia. Qui non porta prove, questo è un parlare kerigmatico. Dietro c'è l'autorità di Dio, sappia con certezza, oggi direbbe tutto il mondo. E possiamo chiamare queste parole la spada dello Spirito perché dietro di esse non c'è la sottigliezza del ragionamento, quello che Paolo chiama la sapienza di parole. Dietro c'è la potenza di Dio, la potenza dello Spirito Santo. E io ho fatto l'esperienza di questo. Cioè che quando uno proclama veramente questa opera di Dio in Cristo Gesù, nell'aria c'è una specie di elettricità si crea. Alle volte io mi preparavo dentro di me per proclamare il kerygma e già prima di esserci arrivato vedevo che la gente cominciava come nella natura quando sta per arrivare un tuono grande, ci sono dei segni nella natura che sta per scoppiare un fulmine. Così è. Bene, io credo di aver risposto, vi ringrazio della vostra grande attenzione e poi della comunicazione che ho sentito tra me e voi sulla parola di Dio, vi auguro di continuare con frutto questi vostri incontri e bene, che cosa devo dire di più? Non vi dico che ci rivediamo in paradiso perché sarebbe triste. No?
Bene, intanto grazie pieno da parte nostra. Una gratitudine che diventa impegno di preghiera, perché non c'è modo migliore per ringraziare e dire Signore, a te diamo la grazia e l'onore per quello che ci dai per le cause seconde e noi abbiamo avvertito, proprio sentito questo, ecco, spirito che ha aleggiato in mezzo a noi e chiaramente si è servito di questo strumento che noi ammiriamo, però anche quando guardiamo dei meriti, dei doni che il Signore, però alla fine diciamo, me lo diceva stamattina, è Lui che opera tutto. E questo diventi anche per noi un esempio che se noi vogliamo veramente cambiare il mondo dobbiamo vivere in questo alone di spirito e con Lui e guidati e spinti da Lui che possiamo veramente dare.